Allora, è successo che non sono riuscito a stampare, non ho portato tutto il libro perché pesava. E allora avevo il PDF, ma non ho trovato dove stamparlo, perciò ce l'ho nel cellulare. Andrò un po' più piano, magari mi aiuterete a leggere quant'altro. E diceva: stia pronta, lei che c'ha il libro, stia pronta ad aiutarmi. Cominciamo, ci siamo? Ok, buonasera a tutti, bentrovati. Siamo arrivati quasi proprio verso la fine di questa parasha così ricca, di chi ti sa. Allora, siamo adesso al passo 7,
Stai in Svizzera.
dove il passo 7 dice: facciamo il 6, ripetiamo l'ultimo per capire di cosa stiamo parlando. Hashem gli passò, allora Mosè è salito, come è stato chiesto da Hashem. Hashem è salito sul Sinai. Hashem gli passò dinanzi e proclamò. Dio stesso proclama Hashem, Hashem, il suo nome. Dio misericordioso. Qui è Dio che sta parlando di se stesso. Dio misericordioso e pietoso. Pietoso non so quanto squilli bene, ma pietoso vuol dire di pietà, perché pietoso vuol dire forse magari qualcosa di contrario, che fa pietà, ma pietoso vuol dire che è un Dio della pietà, longanime, di grande bontà e verità. Andiamo avanti, passo 7. Questo Dio con tutti questi attributi che abbiamo appena letto, che serba il bene per migliaia di generazioni. Quando una persona fa del bene, non è che Dio se ne dimentica, o mettiamo conto che paga soltanto alla persona il bene che gli ha dato. No, per migliaia di generazioni. Perciò il bene che noi facciamo, ne possiamo godere noi fino a migliaia di generazioni avanti a noi. Poi di nuovo, è un Dio che tollera i peccati volontari e quelli di ribellione, che se andiamo a vedere cosa vuol dire, e li considera errori. Ma quanto ad assolvere, non assolve del tutto, ricordando il peccato dei padri, figli, ai figli dei figli, fino alla terza e quarta generazione. Ok, c'è tante cose qua, andiamo passo per passo. Ok, questo era il 6 in realtà. Non ho capito se siamo il 6 o 7 che dobbiamo cominciare oggi. 7,
7, l'ha
giusto?
letto il 7, che serba il bene per
No, ma
migliaia
il
di.
6 l'abbiamo mai letto. Mi sa che era il 6 in realtà che dovevamo cominciare, non il 7.
Bene.
Però il 6
Sì,
l'abbiamo letto
perché
comunque.
Midot non l'abbiamo
Esatto,
completato.
esatto. Era il 6. Comunque l'abbiamo letto. Andiamo adesso a leggere il commento del 6. Hashem gli passò dinanzi e proclamò. Ecco, qua dice così: fondendo i versi 33 con altri versi e quelli presenti che abbiamo appena letto, si ottiene in maniera chiara la successione degli eventi. Adesso spiega così: A. La nuvola si ferma accanto a Mosè, che Mosè si trova sulla roccia in cima al monte. Perciò la nuvola dove racchiude la presenza di Hashem si ferma accanto a Mosè. Poi B, dalla nube, da questa nube qua, Mosè ode, sente Dio pronunciare il nome Hashem. Perciò è questa nube che appunto da qui Mosè sente la voce di Hashem. C. Mosè viene introdotto nella cavità della roccia, come l'altra volta abbiamo visto, e viene coperto dalla mano di Hashem. Di nuovo vediamo questo modo di dire che Dio ha una mano e quant'altro. L'abbiamo spiegato l'altra volta che è un modo per far capire a noi, secondo il nostro modo di vedere le cose. Perciò Mosè è chiuso in questa cavità per essere protetto dal troppo, dalla troppa luce, dalla troppa emanazione e quant'altro. e la mano di Hashem appunto lo protegge. Di Hashem esce dalla nube, perciò questa nube dove racchiude Hashem esce adesso da questa nube, passa dinanzi a Mosè e pronuncia le parole riportate nel seguito del versetto e in quello successivo, che queste parole cosa sono? I saggi le definiscono i 13 attributi. I famosi 13 attributi di misericordia. Adesso, questi 13 attributi di misericordia sono cose molto basilari nella Torah, che indicano quanta misericordia, cioè 13 livelli di come Hashem ha misericordia nel mondo. E poi andremo a studiare ognuno cosa vuol dire. Mosè, prossimo tappa è, Mosè si affretta a uscire dalla cavità della roccia per scorgere la gloria divina prima che svanisca. Mosè corre fuori per vedere questo passaggio di Hashem, prima che va via questa rivelazione. Mosè corre fuori per vedersi nell'ultimo momento di vedere, di scorgere Hashem, prima che svanisca completamente. Perché Hashem passa, ha detto, no? Passa davanti a lui. E Mosè, da bravo Hasid, corre per vedere fino all'ultimo istante il suo maestro, Hashem, vuole vederlo. Perché, attenzione, essere tzaddik non vuol dire essere stupido. Non vuol dire essere... Lui corre per vedere fino all'ultimo istante, è ovvio. Egli vede, Mosè vede... Così, egli vede così Hashem da tergo, come abbiamo visto l'altra volta, da dietro. Mosè si prostra e si inchina. Ok? Adesso, queste parole adesso andiamo a studiare gli attributi di misericordia di Hashem, che Hashem scrive di se stesso nella Torah. Ok? È Dio che dice di se stesso questi attributi. Hashem, Hashem, due volte ripete il nome di Hashem. Si tratta del nome di Dio che indica la manifestazione della misericordia divina. E si mostra in due momenti. Perché infatti c'è Hashem, Hashem, due volte. Perché? Sono due modi diversi. Una volta prima del peccato, e tra parentesi dice premeditato. E una seconda volta dopo aver fatto Teshuvah per aver commesso quel peccato. Perciò indica la manifestazione di misericordia divina in due stadi. Una è prima del peccato e una dopo il peccato quando ha fatto Teshuvah. Poi il prossimo Kel. Il prossimo attributo si chiama Kel, che è in ebraico. Kel in ebraico. Anche questo è un attributo della misericordia divina, di quella tuttavia che va oltre ciò che si spetta all'uomo. Perciò è una rivelazione più profonda, più di quello che l'uomo può aspettarsi, simile a quella che Hashem manifestò con Abramo e Sara. In che situazione? Benedicendoli con tutto. Hashem, Belach, Avram, Bakol. Ha benedetto Mosè con tutto, Avramo con tutto, e Rashi gli dice cosa vuol dire con tutto? Dandogli un figlio, Isacco. Perché ricordiamoci, Abramo aveva 100 anni e Sara, anche lei non era giovanissima, perciò in modo naturale era impossibile che loro avessero a quell'età avessero un figlio, eppure Hashem alla fine li ha benedetti di avere. Perciò Kel, qua, tornando al nostro punto, il terzo dei Midot HaRachamim, degli attributi di misericordia di Hashem, il terzo è Kel, che ricorda appunto quello che Dio ha avuto per Abramo e Sara, che in tardissima età gli ha dato un figlio. Perciò un qualcosa che umanamente non ti aspetti neanche. Non è possibile che Dio possa darmi così tanta benedizione. Eppure Dio può fare quello che vuole, può decidere di fare quello che vuole. E questo è il terzo attributo del nome di Hashem. Vittorio, ben trovato, ben entrato. Ti sposi stasera?
Sì,
Ok, va bene. Stiamo studiando i 13 attributi di misericordia di Hashem.
ottimo, grazie.
Ok, il prossimo, Erech Apaim, longanime. Cosa vuol dire longanime? Che trattiene la sua collera e non si affretta a punire. Dio vede che qualcuno fa un peccato, non è che dice, bom, vado e lo punisco subito. No. Dio trattiene la sua collera. Erech Apaim, proprio longanime si dice così, e non si affretta a punire, aspettando che si faccia teshuva. Dio non vuole punire la persona, Dio vuole dare la possibilità alla persona di riscattare la sua anima. E come vedremo, e come ho spiegato anche altre volte, in realtà la punizione non è un atto di cattiveria o di rivincita o cose simili verso chi fa il peccato. Ma il peccato, se vi ricordate, abbiamo studiato che è una forma di favore in realtà, la punizione, perdono. La punizione, quando Dio dovesse mai succedere che Dio punisce qualcuno, in realtà questa punizione è un modo di come purificare la persona, un modo di come redimere l'anima di questa persona perché ha pagato il suo conto. È come quando una persona viene messa in prigione per fare un accostamento che proprio non c'entra niente, ma di nuovo, parlando a modo nostro, no? Una persona ha rubato qualcosa, sconta la sua pena, che sia la prigione o quello che sia, e poi è pulito, no? La sua fedina, diciamo che è stata pulita. Ripeto, non è forse un accostamento più giusto. Quando Hashem punisce una persona, in realtà gli sta facendo una sorta di bene, perché la punizione viene ad aiutare la persona a pulire la sua anima, in modo che quando arriverà dopo 120 anni, dopo la morte, arrivi, che è pulito davanti a Hashem. Perché abbiamo spiegato che quando una persona paga le sue colpe in questo mondo, un certo peso. Se dovesse arrivare nell'altro mondo dopo la morte e dover lì pagare i vari sbagli che ha commesso in questo mondo, lì è tutto più forte, più amplificato, è più difficile poi. Allora, meglio non peccare e non pagare, ok? Ma quando una persona soffre in questo mondo, ha delle difficoltà in questo mondo o cose simili, capisca che in realtà non è che Dio ce l'ha con lui, ma anzi, in questo momento Dio lo sta aiutando a pulire i suoi peccati, lo sta sbiancando come la neve che sbianca, no? Che arriva poi di là pulito, senza niente, nessuna cosa da pagare nell'altra vita. Perciò Erech Apaim vuol dire che Hashem non è un Dio violento, non è un Dio che cerca, ah, ti ho colto in fallo, adesso ti punisco. Assolutamente no. Dio aspetta, si trattiene, non punisce subito per dare la possibilità alla persona di rettificare tramite la Teshuvah, ma qualora non dovesse essere così, allora quando Dio dovesse mai punire qualcuno, ricordiamoci, la punizione fa parte di un ciclo di pulizia. Verav Chesed, il prossimo attributo è di grande bontà. Grande bontà verso chi ne ha bisogno. Cosa vuol dire? Qualcuno che non ha meriti a sufficienza. Quando Dio dice che è il Dio della grande bontà verso chi non ha meriti, verso chi non ha mitzvot, chi è proprio nudo spiritualmente di qualsiasi forma di bene, di luce. Allora Dio ha grande bontà anche verso chi non ha nessun merito. Infatti sta parlando degli attributi di misericordia di Hashem. Il prossimo è Emmet, verità. Questo attributo dice ricompensando coloro che eseguono la sua volontà. Hashem, chi fa la sua volontà, lo ricompensa, gli dà un premio. È vero, comunque hai fatto il tuo dovere. Se fai una mitzvah non hai fatto altro che aver fatto il tuo dovere. Però, dice, comunque Hashem ti dà una ricompensa. Anche se hai fatto il tuo dovere, Hashem ti dà una ricompensa. Quello è Emet, che Emet vuol dire verità. Il prossimo, Nozer Chesed la'alafim, serba il bene, abbiamo detto prima, per generazioni, per 2000 generazioni, abbiamo detto prima. Conserva per 2000 generazioni il bene compiuto dall'uomo. Vuol dire non soltanto tu puoi godere del bene che hai fatto, ma Dio te lo tiene e è come un'eredità che Dio tiene da quello che tu hai fatto e paga ancora per 2000 generazioni. Vuol dire che fai poco bene e guarda quanto questo bene si espande nel mondo, nelle tue generazioni. Siamo alla pagina, la prossima pagina. Nosse avon vafesha vechata a, i peccati volontari e quelli di ribellione, che dicevamo prima, e li considera errori. Cosa vuol dire tutto ciò? Peccati di vo volontari e quelli di ribellione. Allora, spiega così. I primi due sono tipi di peccati che, qualora l'uomo dovesse fare teshuva, spinto dal timore per Hashem, perché c'è teshuva spinto dal timore e c'è teshuva spinto da amore. Ovviamente sono due livelli totalmente diversi, perché il livello più alto, il più sincero, sicuramente è il livello di teshuva fatto per amore, perché timore lo fai perché magari hai paura di essere punito, hai paura di qualsiasi cosa sia. Allora, quella è la cosa che ti spinge a fare teshuva. Ben venga, è sempre teshuva chiamata, però se la mettiamo in confronto alla teshuva fatta da amore, mi pento e voglio fare teshuva perché amo Hashem. Non perché ho paura, non perché voglio avere premi, non perché voglio essere ripagato. No, lo faccio solo e esclusivamente per puro amore. Allora capiamo benissimo che la teshuva fatta con amore ha più livello, ha più valore. Allora, tornando al punto, i primi due sono tipi di peccati che, qualora l'uomo dovesse fare teshuva spinto dal timore per Hashem, vengono da lui, da Dio, considerati come colpe commesse involontariamente. La nostra traduzione non letterale, almeno in apparenza, segue questi commenti. Vittorio, attento che c'è il microfono acceso. Perciò, queste due parole qui, Nosse avon va fescia, avon, adesso mi sembra che lo spiegava anche. Più tardi ne parla. La differenza tra peccato e pescia. Sono due tipi di peccati che poi li spiega. Andiamo avanti col testo. Venache lo yenache, sempre nel commento. Perciò praticamente fai teshuva, Dio te lo considera come se colpe commesse involontariamente. Anche se l'hai fatto in realtà volontariamente. E dice, ok, non ha fatto apposta. Ovviamente una cosa non fatta apposta ha meno peso. Perciò la forza della Teshuvah è che ti cancella e lo considera come se proprio è stato fatto a priori involontariamente. Poi, Venache lo Yenache. Adesso parla dell'altra parte della moneta. Finora abbiamo parlato della misericordia e di quanto Dio perdona e non gammina, eccetera, eccetera. Adesso dice, quanto ha ad assolvere, non assolve del tutto. Quando Dio vuole assolvere i nostri peccati, non per forza li assolve del tutto. Adesso spiega. Rashi riporta due opinioni. Quella che interpreta il testo più letteralmente, per cui Hashem non rinuncia completamente al castigo, punendo la persona gradatamente. Un'opinione dice che Hashem comunque un po' vuole castigare, non del tutto cancella, ma qualcosa, qualche ripercussione rimane. In base alla seconda opinione, che è quella riportata dai saggi nel Talmud, l'espressione è elittica, che assolve, ossia ripulisce dal peccato, coloro che non fanno teshuva e non assolve coloro che non la fanno. Allora, qua abbiamo due opinioni, due modi diversi di vedere, due interpretazioni. Cosa vuol dire che Hashem venne che lo yenne che Hashem non assolve? La prima spiegazione dice Hashem non assolve al 100%. Anche se fai teshuva tutto quanto, un qualcosa. Come dicevamo prima, che la punizione in realtà viene a aiutare la persona a redimersi. Perciò lui non rinuncia completamente al castigo, un po' del castigo te lo dà. Questa è una spiegazione. L'altra spiegazione dice no, se tu fai teshuva, Hashem sicuramente ti assolve. Se invece non fai teshuva, non ti assolve completamente. Ok? Perciò qua abbiamo due modi di tradurre questo passuk, questa frase. Sempre di seguito nel commento, il peccato dei padri ai figli. Prima dicevamo che Dio paga per 2000 generazioni con il bene. Qua invece adesso dice che Hashem fa pagare. Al contrario, quello che dicevamo prima, fa pagare il peccato dei padri ai figli addirittura. Cosa vuol dire? Nel caso in cui i figli seguano le vie dei genitori, se i figli seguono anche loro le vie sbagliate dei genitori, allora in quel caso Dio porterà il peccato dei genitori anche sui figli, perché loro, anziché vedere qualcosa di sbagliato nei genitori e dire no, io non voglio fare quel peccato, non voglio essere, voglio dissociarmi, invece al contrario non lo fanno e continuano nella strada dei genitori, la strada sbagliata, allora in quel caso Dio riporta i peccati dei padri sui figli, solo quando i figli non vedono, non prendono esempio. Anche perché è anche una cosa sbagliata, prendiamo un esempio, cosa non fare. E questo è il caso. Poi, Vaimer Moshe. Ah, niente, avanti. 8. Però prima di andare all'8, qualcuno vuol dire qualcosa? Allora, prima di andare all'8, leggiamo quel parole di vita lì, quel box scuretto. È molto interessante questa frase, questo concetto qua. Tra l'orgoglio e l'abbondanza, il titolo. Abbiamo detto che Dio sopporta, non se, i peccati volontari, perciò avon, e quelli di ribellione. Vi ricordo, abbiamo detto che sono due tipi, quelli volontari e quelli di ribellione. Allora, Dio sopporta i peccati volontari, cioè quelli che si chiamano avon, e quelli anche di ribellione, che si chiamano pesha. Adesso, il termine sopporta, in ebraico nosè, fate attenzione, ha la stessa radice di itnasut, ovvero orgoglio, vanità. Il peccato, infatti, affonda le radici nell'orgoglio dell'uomo. Quando una persona è propensa a fare peccati, quando lui è troppo orgoglioso, quando lui pensa di essere chissà chi, io capisco tutto, io so meglio di tutti, è come quello che fa il furbo in strada, no? E guida in un certo modo perché pensa di essere un bravo pilota, poi alla fine avviene l'incidente perché lui pensava che lui era furbo, poteva passare col rosso o quant'altro. Perciò, e qua dice, quando una persona pecca, viene al suo orgoglio, perché lui pensa che lui tutto l'è dovuto, lui è intelligente, lui è furbo e quant'altro. Perciò il termine nosé, che ha la stessa radice di orgoglio e di vanità, perciò Dio sopporta che qualcosa che ha la stessa radice di vanità e di orgoglio. Cosa c'entra? Dice così: colui che desidera fare teshuva deve quindi trasformare il peccato, quello che si chiama avon, in anav. Qua è un gioco di parole grammatica ebraica. Se vedete, purtroppo chi non capisce l'ebraico non vede, ma chi legge l'ebraico, per favore, guardate le lettere, anava e avon. Anava vuol dire umiltà, che sono le stesse lettere di Avon, di peccato. Cosa vuol dire qua? Che quindi una persona può trasformare il peccato con la sua umiltà, essendo che umiltà e peccato sono le stesse lettere, la stessa radice, cioè tu puoi trasformare il peccato tramite la tua umiltà. Se dai peso alla tua umiltà, se l'ascolti e diventi umile, fai umile, cancelli il tuo avon, il tuo peccato. Allora accade che anche dall'altra parte, pesha, quei peccati fatti per, come che li chiamava, di ribellione, che è l'altro livello, allora accade anche che pesha, il peccato di ribellione, si trasformerà in Shefa, di nuovo le stesse lettere ma scritte in un altro modo. Shefa vuol dire abbondanza, abbondanza che viene dall'alto. Perciò anche quei peccati che tu hai fatto per ribellione, vuol dire so che questo peccato è un peccato, ma lo faccio perché non ci credo, ipotesi, vuol dire una persona che si ribella, anche nel caso della ribellione, vuol dire so che è sbagliato e lo voglio fare perché non credo, perché mi voglio ribellare. Anche lì puoi trasformare questa ribellione in che cosa? La parola ribellione è pesha. La puoi trasformare in shefa. Di nuovo le stesse lettere, stessa radice, ma shefa vuol dire abbondanza proveniente dall'alto. Lo trovo molto bello questo qua, questo gioco di parole praticamente prende questi due peccati. Il primo peccato si chiama Avon, peccato normale, quello che tu hai fatto sbagliando. Però ti dice, sappi che questo Avon arriva dalla tua non umiltà. Umiltà si dice Anav, Avon peccato, sono le stesse lettere scritte in un ordine diverso. Come tu puoi aggiustare il tuo peccato? Rafforza il tuo Anava, la tua umiltà, perché è proprio la mancanza di umiltà che ti fa peccare. Come fai il contrario? Quando fai esattamente il contrario di quello che ti ha portato a peccare, ti porta al perdono. Il secondo, pescia. Pescia è più pesante di un semplice peccato. L'hai fatto perché sei un ribelle. Anche quello lo puoi trasformare in shefa. Shefa vuol dire abbondanza. In che modo? Di nuovo, tramite la teshuva che tu fai, riesci a trasformare anche un peccato di ribellione, lo puoi portare a essere assolto, a ricevere addirittura abbondanza dall'alto. Vuol dire che adesso Purim fa qualche giorno, na afohu, tutto si può ribaltare. È vero, sei stato ribelle, ok? Puoi ribaltare la tua ribellione. Sempre con la tua umiltà. Teshuvah, sincerità, amore per Dio. Tutto può essere ribaltato in bene. Non esiste, è la fine. Non esiste. Una nazione, un popolo intero aveva deciso di morire. Non soltanto in Iran, nei 127 paesi, non in Iran, Persia. Nei 127, lui aveva dove e poteva ucciderli. Di colpo tutto si è ribaltato. Perché? Perché gli ebrei hanno capito che hanno sbagliato, che hanno capito che tutto il decreto era da Hashem e non dalle due marionette da Mordecai e da Ahasuerus e Haman. Tutto si può ribaltare, dipende da noi. Dipende quanto crediamo nella forza di Hashem. In realtà dipende quanto noi crediamo nella nostra forza, quanto noi crediamo e diamo valore, valorizziamo la nostra anima, la nostra capacità. Anche davanti alla ribellione. Capisco un peccato, ma ribelle. Anche lì, anche la ribellione la puoi aggiustare e ti arriva Shefa, tanta, tanta benedizione. Bellissimo. Perciò adesso andiamo all'8. Qualcuno vuol dire qualcosa? Ok, 8. Mosè si affrettò a prostrarsi al suolo e a inchinarsi, ovviamente, davanti alla rivelazione di Hashem. 8. Eccolo qua. Mosè si affrettò, vedendo la presenza divina passare e sentendone il richiamo, Mosè si inchinò immediatamente. Prima che Hashem cominciasse a parlare. Allora, qua c'è una cosa che dice Rashi e una cosa che il Rebbe spiega. Rileggiamo quest'ultimo. Allora, Mosè si affrettò. Quando Mosè vede la presenza divina passare, e sentendone la voce che esce dalla nube, Mosè si inchinò immediatamente. Questo è quello che Rashi dice, no? Che Mosè si inchina davanti alla presenza di Hashem. Il Rebbe aggiunge, prima ancora che Hashem cominciasse a parlare, Mosè si è inchinato. Perciò ha percepito, prima ancora che Dio gli parlasse, lui si è inchinato. Ok, 9. Dio disse, no, disse, oh Dio, qua è Mosè che parla, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, vedete, Mosè è umile, lui sa benissimo che lui ha grazia davanti agli occhi di Dio. Perciò non è che dice, Dio, visto che io so che ho trovato grazia ai tuoi occhi, allora questo e quest'altro. Dice, no, se ho trovato grazia, perciò la sua umiltà, anche nel momento che lui sa benissimo di essere il numero uno, dopo Dio è lui, il più amato è lui, ma lui non vuole perdere la sua umiltà, tiene la sua umiltà. Allora dice, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, che Dio proceda fra noi. Benché sia un popolo di dura cervice, perdona il nostro peccato volontario e il peccato involontario. E concedici particolare favore. Andiamo a vedere il 9 cosa dice. Non immaginate in che condizioni sto leggendo, perché già il testo è piccolo, poi in un cellulare avanti, già quella pagina è difficile avanti e indietro tra la traduzione ebraica. Ok, benché sia 9, no? convinto 9. La traduzione della parola chi con benché segue Rashi. Rashi spiega che la parola benché in ebraico vuol dire benché. Ok. Tu sei misericordioso, perciò benché tu sia misericordioso, e per questo ti chiedo di perdonare il popolo pur essendo esso di dura cervice. Vuol dire, io capisco che loro sono testardi, eccetera, eccetera, però tu sei un Dio misericordioso. Allora io mi sento che posso chiederti di perdonare, non tanto per i loro meriti, ma tanto per il tuo misericordia. Concedici particolare favore, vedete, concedici, si mette dentro, è come se lui fosse anche un peccatore col popolo. Sta parlando dei peccatori adesso, eppure si mette dentro. E dice, concedici particolare favore. La traduzione non letterale si basa sul commento di Rashi. Le parole si riferiscono alla richiesta di essere distinti dalle altre nazioni. Concedici per favore sulla traduzione. Praticamente noi abbiamo la Torah, abbiamo un compito in questo mondo. Tienici, abbi un occhio di riguardo appunto sulla nostra missione. E questo era il 9. No, il 10 è ancora indietro. Torniamo al passo 10. Asher.
Sì, no, il 13 non ci sono
Sì,
note.
grazie, grazie, grazie. Hashem disse: ecco che io stringo un'alleanza, il tuo popolo si distinguerà in maniera mai avvenuta in nessuna parte del mondo e presso nessun popolo. Tutto il popolo in mezzo al quale ti trovi vedrà quanto sono temibili le gesta di Hashem che io compio per te. 11. Osserva attentamente ciò che ti comando oggi, ecco che io mi accingo a cacciare via da te, e perciò dice, seguite i miei precetti e poi vedete come io caccio via gli Emorei, i Cananei, i Chitei, i Perizzei, tutti i popoli che erano in Israele, i Chivei e gli Ebusei. Perciò è vero che adesso in Israele, quando voi eravate in Egitto, qualcun altro è entrato nelle vostre case, nella vostra terra, sette popoli. Voi fate la mia parola e vedrai come io li manderò fuori e ritornerò alla terra a voi. Bada a non stringere alcuna alleanza con gli abitanti del paese al quale ti stai recando, affinché non siano d'intralcio in mezzo a te. Perciò bada a non stringere alleanza con gli abitanti del paese. Perciò tutti questi popoli che io caccerò fuori, non fare alleanza con loro, sai, pace o quello che sia, no, perché io li manderò fuori. 13. Frantumerete i loro altari. Qua parli di idolatria. Tutto ciò che è di idolatria di quei popoli dovete distruggerli, perciò gli altari, romperete le loro stele e abbatterete i loro alberi di Asherah. Cos'è questo albero di Asherah? Andiamo al 13. I loro alberi di Asherah, il termine Asherah indica particolari alberi consacrati all'idolatria. Perciò anche quegli alberi dovete sradicarli, distruggerli. Asherah era considerata una dea della fertilità per loro, il cui culto era diffuso nel Medio Oriente. Era adorata a Sidone, il re, era adorata anche da Tiro, cioè Flavio, e dai Filistei. Perciò questo albero che si chiama Asherah, Asherah ricorda di una dea della fertilità che aveva tanto seguito. Mentre in onore del Baal, un altro idolo, si erigevano stele di pietra alla Asherah, si consacravano invece alberi o pali. Perciò erano de delle forme di divinità di pagana e ovviamente Dio dice vanno distrutti. Mi dite allora per favore, scusate.
Vabbè, in Italia alle 19:13, quale 8:13?
Ah, wow, solo?
Beh, le manca un quarto d'ora.
Sì. Ok, vediamo il 14. Lo trovo. Perché non c'è? C'è il 14? Non sembra che. Ah, 15
E
questo.
subito
14,
dopo la
poiché.
parola sarà.
Sì. Poiché non potrai inchinarti a una divinità estranea, in quanto Hashem, il suo nome è intransigente. Egli è Dio intransigente. Perciò Dio, se è una cosa che Dio non transige è l'idolatria. Perciò fai attenzione di non mischiarti, anzi distruggi tutto quello che è un ricordo di idolatria. Questo era il 14. Vediamo il commento. Hashem, il suo nome intransigente, letteralmente geloso. Ah, che Hashem kanashemo. Cosa vuol dire che dice che Hashem è un Dio geloso? Se è geloso vuol dire che ti vuole bene, perché se no, se tu non gli importi, non importa quello che fai. È noto che Hashem è intransigente, ossia che esige la massima fedeltà da coloro con i quali stringe alleanza. Perciò, il popolo ebraico in questo caso, Rashi spiega tuttavia che il termine non indica gelosia nel senso stretto del termine, bensì intransigenza e zelo nel castigare coloro che lo abbandonano. Perciò Rashi spiega che non è proprio gelosia come lo intendiamo noi, ma tu mi abbandoni, io non transigo. Questo no. 15. Poiché qualora tu dovessi stringere un patto con gli abitanti del paese, essi si lasceranno trascinare dalla loro divinità e offriranno sacrifici alle loro divinità. Poi ti inviteranno e mangerai dai loro sacrifici. Vuol dire, perché non puoi fare un patto con loro? Uno può dire, faccio un patto di alleanza, un patto di pace. Cioè, no, da chi è idolata devi starci lontano. Perché lui, se fai un patto e poi farà. Dice qua faranno un sacrificio per la loro divinità, per qualcosa, allora ti renderanno complice anche te, ti invitano, poi tu andrai perché sei in pace, sei in alleanza, allora succede che tu farai, alla fine cadrai nel peccato di idolatria soltanto perché sei rimasto amico con loro, perché hai fatto un patto. Dici, no, nessun patto, con chi è idolata devi starci lontano, perché alla fine verrai a inciampare in un modo o in un altro. 16. Finirai per prendere le loro figlie per i tuoi figli, le loro figlie si lasceranno trascinare dalle loro divinità e trascineranno anche i tuoi figli alla loro divinità. Vedi? L'alleanza di pace, sì, vista in un certo modo può essere una cosa pace. Però l'alleanza con chi è idolatra è da assolutamente non tenere conto. conto. Perché? Perché poi, vedi, ti sposerai, i tuoi figli si sposeranno con le loro figlie, eccetera, eccetera. Allora i tuoi figli verranno a fare idolatria perché fa parte del loro entourage. Vediamo, questo era il 16.
Qui, 15, 15.
15, c'è una nota 15, un commento 15? Aspetta,
Sì, certo.
allora da un'altra pagina, torno indietro.
Che
15,
non
questo.
abbiamo letto ancora.
Sì, infatti. Vesanuve a Calta, allora, si lasceranno trascinare e mangerai, oppure meno letteralmente, si prostituiranno e mangerai. L'idolatria è detta prostituzione perché colui che la pratica tradisce il vero Dio. Come una donna che tradisce il marito per unirsi a un altro uomo, uguale. Il termine prostituzione, nel contesto dell'idolatria, di solito figura in relazione al popolo di Israele e non ad altri popoli. Tuttavia, in passato, i popoli assoggettati adottavano il culto religioso del conquistatore. Così fu anche per il popolo cananei, che abbracciarono l'ebraismo, tradendo però con l'adorazione delle divinità pagane che non abbandonarono mai. Sì, hanno abbracciato l'ebraismo, meno l'idolatria, che è la cosa basilare, ovviamente. Hashem avverte gli ebrei di non partecipare ai culti pagani ai quali i popoli cananei li inviteranno in segno di amicizia e di sottomissione, e quindi di non mangiare i loro sacrifici. Questa sarebbe infatti la prima fase della conclusione di cui sopra. La seconda fase, inevitabile, sarebbe il matrimonio. Perciò la prima fase è di non fare amicizia, perché ti porterà a mangiare i sacrifici di idolatria, eccetera. La seconda fase è inevitabile, sarebbe il matrimonio misto. E infine, la terza sarebbe l'adorazione delle divinità cananee da parte degli ebrei, trascinati dalle loro consorti idolatre. La consumazione dei sacrifici quindi non deve essere intesa come di minor importanza, poiché implica inevitabilmente l'idolatria. Ok, questo era il 15, il 16 l'abbiamo letto, ma non c'è, il 16 abbiamo letto sì, ma non c'è appunto niente. Sarebbe il 17 il prossimo, ma lo teniamo appunto per settimana prossima. Ok, a voi.
Ma mi sembra interessante che qui c'è un eco dei 10 comandamenti. Difatti dice hanno chi koret brit, cioè usa la stessa, non dice ni, dice anche qui hanno chi. No? E poi dice lo tistakave, cioè lo tistakure pesel, no, non vi
Sì,
chiedo
sì,
di
sì, sì,
chiedere.
sì.
E poi dice El Cannà di nuovo, dice, no? Che El Cannà. Ci
Sì.
sei, come dire, un ritorno, un ripasso, diciamo così, di quello che era l'Elukot, insomma. Non
Sì,
voglio
perché alla fin fine tutto deriva da lì, certo.
le stesse parole usa, per
Sì,
vedere.
sì,
E anche qui
sì, sì, sì. Ok.
lo dice in egiziano, hanno chi, cioè attenzione, da dove venite, insomma, hanno chi.
Ok, qualcos'altro? Vittorio, vuoi dire qualcosa? A posto, ok? Qualcun altro diceva? Qualcun altro? David? Alessandro, vuoi dire qualcosa? Alessandra, vuoi dire a posto? Ok. Oh, eravamo in tantissimi, vi vedo adesso. Buonasera a tutti, vi vedo solo adesso. Se qualcuno vuole dire qualcosa, Parli
Non
ora
dica
o...
adesso, taccia per sempre, come
Tanta meditazione da fare dopo questa lezione,
sarebbe,
penso.
sì, sarebbe.
Va bene, Baruch Hashem qua il sole è uscito, la neve si scioglie, perciò stasera Baruch Hashem.
Grazie, Rav.
Ogni
Grazie, Rav.
grazie.
Ciao a tutti.
Grazie.
Ciao.
Grazie a tutti.
Ciao a
Buonasera.
tutti.
Buonasera.